Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio nel programma Un sacerdote risponde. Vi ricordo, prima di iniziare la puntata odierna, che potete inviarci le vostre domande e poi il sacerdote nelle prossime puntate risponderà. Le modalità per inviarle sono o tramite telefono, anche lasciando un messaggio in segreteria al numero 0825 444 391, oppure mandando un messaggio WhatsApp sempre allo stesso numero 0825 444 391, oppure inviando un'email all'indirizzo rbuonconsiglio@gmail.com. La domanda di oggi viene da Giuliana della provincia di Milano. Ave Maria al sacerdote e a tutte le suore di Radio Buon Consiglio. Mi chiamo Giuliana e vi scrivo da Milano. Qualche domenica fa mi è accaduto il seguente episodio. Dopo il ringraziamento alla Santa Comunione, uscendo dalla chiesa, mi sono fermata a parlare con una cara amica che aveva bisogno di aiuto e conforto. Grazie a Dio trovo in tasca una medaglia miracolosa e gliela regalo. Guardando però attentamente la catenina su cui voleva infilare la medaglia, vi vedo appeso un cornetto d'oro. E così approfitto per dirle che la medaglia e il cornetto non potevano stare vicini. Il cornetto è un oggetto di superstizione e quindi le ho consigliato di toglierlo. Mi ha risposto che questo cornetto è un ricordo carissimo della sua sorella, defunta da qualche tempo. Mi ha detto: "Se io lo porto con buone intenzioni, che male c'è?" Io non ho risposto più niente. Volevo sapere la vostra opinione in proposito e qualche consiglio sul comportamento da tenere con questa mia amica. Grazie, Giuliana.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e bentrovati. La domanda di oggi riprende un po' quello che abbiamo detto già nella settimana scorsa. Chiaramente la settimana scorsa si parlava di alcune pratiche riguardo ai defunti, in particolare quello di chiedere di poter parlare, di aver contatto con i defunti. Oggi invece riguarda più altri aspetti sull'idolatria, sulla superstizione, ma di fatto l'ambito è sempre lo stesso, nel senso che ci troviamo sempre dinanzi a delle falsificazioni, quindi dinanzi superstizioni, idolatria. E tutto questo, nella Sacra Scrittura, ci viene indicato come peccato grave. E così anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, assumendo le parole della Sacra Scrittura, dice che appunto ogni forma di idolatria è un peccato grave, perché questa consiste nell'adorare falsi dei o immagini di false divinità. Perché? Perché l'idolatria è un tradimento della propria religione, è un'apostasia, cioè una defezione. L'idolatria consiste nel divinizzare un oggetto inanimato o un'immagine simbolica creata dall'uomo che assume il posto del vero Dio. Nella Bibbia, mettere davanti al Signore cose quali i beni materiali, gli affari, la ricreazione e il prestigio significa adorare falsi dei. Falsi dei o idoli includono qualsiasi cosa che porta una persona lontana dal suo dovere, dalla sua lealtà, dal suo amore e dal suo servizio per Dio. Per questo nel cristianesimo è considerata idolatria anche l'adorazione dei santi e degli angeli. Infatti, per i santi e per gli angeli c'è un culto e viene detto appunto culto di dulia, che si differenzia dal culto invece di latria, cioè l'adorazione dovuta a Dio. Il culto di dulia invece è la venerazione dovuta ai santi, alle icone, agli angeli e così via. Allora, prima di rispondere direttamente alla domanda, cioè a come bisogna comportarsi quando ci sono delle persone vicino a noi che fanno uso di queste cose, andiamo a vedere e andiamo a spiegare perché l'idolatria è un peccato grave. Innanzitutto, per quale motivo? Perché è Dio stesso che ci vieta ogni culto di idolatria. Per esempio, prendendo la Sacra Scrittura, l'Antico Testamento, troviamo vari passi in cui Dio castiga il popolo per aver idolatrato, per aver prestato culto ad altri dei. In particolare, adesso vediamo quello che successe ai e viene descritto nel secondo libro dei Maccabei. In questo libro è narrata la storia di Giuda cosiddetto Maccabeo, il quale fu un condottiero che predispose una rivolta armata contro i generali siro-ellenisti. A quel tempo i greci avevano conquistato la Palestina ed avevano, oltre che conquistata, avevano anche profanato gli altari del sacrificio, avevano profanato i luoghi di culto, e così era necessario riportare alla normalità il culto ed era soprattutto necessario riparare a queste profanazioni. E allora Giuda, mosso dallo Spirito di Dio, guidò questa rivolta, questa battaglia per sconfiggere i greci e per appunto riparare alle dissacrazioni che erano avvenute. Il secondo libro dei Maccabei, al capitolo 12, versetti 36-45, narra una di queste battaglie. E durante una battaglia, gli uomini che stavano combattendo da lungo tempo erano molto stanchi. Allora Giuda supplicò il Signore che si mostrasse loro alleato e guida nella battaglia. Poi, intonato nella lingua paterna il grido di guerra che si accompagnava agli inni, diede un assalto improvviso alle truppe di Gorgia e le mise in fuga. Giuda poi radunò l'esercito e venne alla città di Adollam, poiché si compiva la settimana. Si purificarono secondo l'uso e vi passarono il sabato. Poi, il giorno successivo, quando ormai la cosa era diventata necessaria, gli uomini di Giuda andarono a raccogliere i cadaveri per deporli con i loro parenti nei sepolcri di famiglia. Chiaramente in ogni guerra purtroppo ci sono anche delle vittime, ed anche tra i giudei c'erano stati dei morti. Però quale fu la sorpresa? Queste persone erano morte per un motivo davvero singolare, perché Dio aveva dato il sostegno alla battaglia, il sostegno all'esercito. E per questo, come era possibile che ci potessero essere delle vittime? Ecco, allora, sotto la tunica di ciascun morto trovarono oggetti sacri agli idoli di Yamnia, che la legge proibisce ai giudei. Allora, dopo questo fatto, fu a tutti chiaro il motivo per cui costoro erano caduti. Perciò, benedicendo l'operato di Dio, giusto giudice, che rende palesi le cose occulte, ricorsero alla preghiera supplicando che il peccato commesso fosse pienamente perdonato. E questo è un episodio di quello che appunto succede quando si seguono altri idoli e non si confida solamente nell'aiuto di Dio. Poi ancora troviamo sempre nell'Antico Testamento, e in particolare nel Deuteronomio, quindi nei libri precedenti ai Maccabei, un comando del Signore, il quale dice nel capitolo 18, versetti 10-14: «Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco, né chi pratichi la divinazione, né indovino, né chi interpreta presagi, né chi pratica la magia, né chi usa incantesimi, né un medium che consulta spiriti, né uno stregone, né chi evoca i morti, perché tutti quelli che fanno queste cose sono in abominio all'Eterno. E a motivo di queste abominazioni, l'Eterno, il tuo Dio, sta per scacciarli davanti a te. Tu sarai integro davanti all'Eterno, il tuo Dio, poiché quelle nazioni che tu scaccerai hanno dato ascolto a indovini e a maghi, ma quanto a te l'Eterno, il tuo Dio, non ha permesso che tu faccia così». Allora vediamo anche in questo passo qual è la legge di Dio, qual è il comando di Dio. Infine, per portare un altro esempio, leggiamo adesso il libro di Isaia, capitolo 47, versetti 12-15. «Rimani ora con i tuoi incantesimi e con la moltitudine dei tuoi sortilegi, nei quali ti sei affaticata fin dalla tua giovinezza. Forse ne trarrai qualche vantaggio, forse riuscirai a incutere paura. Ti sei stancata per la moltitudine dei tuoi consiglieri. Si levino dunque gli astrologi, quelli che osservano le stelle e che fanno pronostici ogni mese e ti salvino dalle cose che ti piomberanno addosso. Ecco, essi saranno come stoppia, il fuoco li consumerà. Non salveranno se stessi dal potere della fiamma. Non ci sarà brace a cui scaldarsi né fuoco davanti al quale sedersi. Così saranno quelli con i quali ti sei affaticata e con i quali hai trafficato fin dalla tua giovinezza. Ognuno andrà errando per conto suo e nessuno ti salverà». Ecco, qui Isaia si riferisce a Gerusalemme, che appunto aveva abbandonato il Signore ed aveva seguito altri dei, aveva seguito gli uomini. Nella Sacra Scrittura noi possiamo trovare molti altri esempi di come il Signore ritenga abominio ogni tipo di superstizione, ogni tipo di idolatria. Per questo vogliamo concludere questa parte biblica portando ancora un esempio della lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Egli dice questo: «Perciò, miei cari, fuggite dall'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi ciò che dico». Che dico dunque? Che l'idolo sia qualcosa? O che ciò che è sacrificato agli idoli sia qualche cosa? No, ma dico che le cose che i gentili sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora io non voglio che voi abbiate parte con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. Vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Ecco allora cosa significa, e qui poi andremo a rispondere alla domanda, mettere insieme ciò che è la legge di Dio e ciò che invece ci separa dalla legge di Dio. Non possiamo bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Questo deve essere ben chiaro. E adesso invece andiamo a vedere che cos'è la superstizione. Il termine superstizione deriva dal latino superstitio e indica una cosa che si sovrappone abusivamente ad un'altra. Quindi si riferisce a tutte quelle formule verbali e pratiche somiglianti a riti sacri e a quegli atteggiamenti che si sovrappongono all'autentica pratica religiosa e quasi la fanno scomparire. In genere ci sono due tipi di superstizione. Quella detta superstizione in senso stretto, quando le cose che si compiono hanno un certo addentellato con le vere pratiche religiose, come preghiere, gesti rituali, benedizioni. Poi invece abbiamo delle superstizioni che si dicono di vana osservanza, quando le stesse cose o simili vengono compiute senza connessione con le preghiere o le pratiche religiose. E quindi anche portare degli oggetti che si riferiscono a delle pratiche superstiziose, ecco, fanno parte di questa superstizione di vana osservanza. È possibile fare un breve elenco basato su dei dati delle forme più comuni di superstizione in ambito cristiano e non. Ad esempio, ripetere per un certo numero di volte determinate preghiere. Non tanto appunto la recita del rosario è una pratica di devozione raccomandata dalla Madonna, dai santi. Invece qui si parla di quelle preghiere che noi facciamo o che ci viene detto di fare, altrimenti ci capiterà qualche disgrazia. Ecco, allora qui cadiamo nella superstizione. Non dobbiamo pregare, non so, 10 gloria al Padre, altrimenti ci succederà una disgrazia. Ecco, questo è una superstizione. Oppure è una preghiera fatta in modo di superstizione. Oppure recitare preghiere con auguri di male da coloro i quali si è ricevuto torto. Fare delle preghiere agli incroci delle strade, a certe ore del giorno e della notte, con una ossessione maniacale come se fossero dei rituali. O eseguire o fare eseguire in casa preghiere o benedizioni strane con filastrocche di parole, con uso di candele o di crocifissi di colore diverso, con l'aggiunta di sostanze e fettucce colorate. Chiaramente le benedizioni delle case, l'uso di candele, l'uso di crocifissi nelle case, chiaramente è un buon segno, è una buona pratica, ma dobbiamo stare attenti, come si diceva, da farle secondo la volontà di Dio, secondo l'uso della nostra religione, e non come gesti, come si dice, scaramantici. Dopo aver fatto queste spiegazioni, adesso andiamo ad analizzare l'uso di oggetti che, seppur non utilizzati con scopo cattivo, tuttavia rimandano a delle pratiche superstiziose. Quindi anche il cornetto rosso è un oggetto che deriva da superstizione, perché si basa su riti magici o esoterici, evoca potenze pagane o demoniache. E adesso andremo a vedere dove nasce la pratica dell'utilizzo del cornetto rosso. La storia del cornetto rosso o cornetto napoletano è ricchissima di sfumature, ha una storia, e anche se fa parte della cultura, tuttavia, come dicevo, si basa su dei rituali pagani. Il simbolo del corno come oggetto, cioè capace di allontanare il male, ha radici precristiane e pagane. Nell'antica Grecia e anche nell'antica Roma, il corno era associato alla virilità, fertilità e prosperità, alcuni lo legano al culto di Priapo, divinità minore della fertilità, spesso raffigurato con un fallo esagerato, e da qui prende la forma il corno. Era anche simbolo di forza e potere, come le corna degli animali dominanti. Quindi esiste una connessione con la cornucopia o corno dell'abbondanza, spesso raffigurato pieno di frutta, fiori o monete. Quindi poi questa pratica è stata presa e legata alla scaramanzia, cioè all'arte di schivare la fortuna, in particolare in quelle zone, come dicevamo, del sud dell'Italia. Il corno rosso, quindi spesso di corallo rosso, veniva portato appeso al collo, oppure si mette sulla culla di un bambino, sulla porta di casa, sulla macchina. E tutto questo perché? Perché viene considerato sacro e potente da chi lo utilizza, cioè capace di togliere il male, capace di schivare la sfortuna. E allora è un oggetto che richiama all'idolatria, richiama alla superstizione. Ma quello che c'è dietro poi al cornetto rosso lo andiamo a vedere adesso. Il cornetto, per funzionare, doveva essere regalato, doveva essere fatto a mano e non comprato per se stessi. Solo così si attivava. E quindi c'è un rituale dietro, un rituale specifico, un rituale esoterico che richiama a delle cose esoteriche. Poi il colore rosso richiama anche il fuoco, la passione, il sangue, elementi vitali e protettivi. E per questo c'è un cosiddetto rito di iniziazione del cornetto rosso, che fa parte della tradizione popolare, ma non ha nulla a che vedere con la fede cristiana. Anzi, come già visto, può essere considerato, non può essere, ma è considerato, una forma di superstizione. Anzi, come abbiamo già specificato, una pratica esoterica. Ed è anche molto pericoloso, se pericoloso non soltanto per chi sa quello che compie, ma anche per chi non sa ciò che compie. Perché? Perché ci potrebbero essere delle connessioni con l'occulto. Quindi anche chi non è consapevole dei suoi significati profondi può essere danneggiato. Quindi adesso andiamo a vedere questo rituale. Come dicevamo, il cornetto deve essere comprato e regalato ad un altro, non comprato per sé. Il dono stesso è parte dell'attivazione, perché se uno lo compra per sé, questo non funziona. Poi il donatore, nel momento in cui consegna il corno, deve pungere leggermente il palmo della mano sinistra del destinatario con la punta del corno. Questo gesto simbolico serve, secondo la credenza, a far riconoscere all'amuleto il suo proprietario e stabilire così un legame tra oggetto e persona. Poi c'è anche un gesto, oltre a questo, o una formula silenziosa, un'intenzione che segue il gesto, che accompagna il gesto. In alcuni casi, con una frase simbolica o un pensiero di protezione, si dona questo oggetto. A volte non si pronuncia nulla, ma è come se si volesse trasmettere energia attraverso questa donazione, secondo l'interpretazione esoterica del gesto. L'attivazione definitiva poi si ha con il contatto. Dal momento in cui la persona che riceve il corno entra in contatto con questo oggetto, il corno inizia ad avere la funzione di assorbire la negatività indirizzata alla persona, proteggere dal malocchio e soprattutto quando il corno è saturo di tutte queste energie negative dovrebbe rompersi. E questo è il segno che ha esaurito il suo potere. Poi, una volta rotto, non va buttato nella spazzatura, ma va lavato, bruciato o interrato sotto una pianta. Questo atto simboleggia il ritorno alla terra. Allora vediamo come questo oggetto, seppur può significare innocuo, tuttavia ha dei legami con l'occulto, come dicevamo. Allora, i problemi per la fede cristiana. Questo contiene tutti gli elementi tipici della superstizione o della magia popolare, perché c'è una piccola iniziazione, trasmissione di energia che è un concetto esoterico, non cristiano, poi un oggetto carico di potere spirituale tipico degli amuleti e quindi tipico dell'esoterismo, e poi credenza di una protezione senza un riferimento a Dio o alla grazia. Invece noi dobbiamo sapere e quindi dobbiamo pregare. Perché? Perché la protezione ci viene da Dio, la protezione dal male, ma soprattutto il male più grande che noi possiamo, che c'è su questa terra, è il peccato. E quindi soltanto vivendo in grazia noi siamo liberi dal peccato e quindi dal male. Perché tutte le pratiche di magia e di stregoneria sono gravemente contrarie alla virtù della religione. E anche portare gli amuleti è biasimevole, ci ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica. È incompatibile quindi l'utilizzo di questi oggetti, anche se sono appartenute a persone care, con la fede cristiana. Allora che cosa bisognerebbe fare? E adesso rispondiamo alla domanda. Innanzitutto cercare di far comprendere a queste persone che fanno utilizzo di questi oggetti il pericolo a cui vanno incontro, un pericolo spirituale. Poi chiedere di liberarsi di questi oggetti, anche se sono appartenuti a delle persone care. Come abbiamo visto parlando dei defunti, l'opera di misericordia che noi possiamo fare verso i defunti è quella dei suffragi, è quella delle preghiere, delle messe, non portare degli oggetti a loro appartenuti, anche se questi ci fanno sentire le persone vicine. Ma ci sono altri oggetti, non necessariamente oggetti che hanno questo significato esoterico. Questi oggetti poi possono essere anche delle trappole del maligno, e la Chiesa ci insegna che il demonio ama mascherarsi da angelo di luce e usare il bisogno umano di sicurezza per introdurre forme di dipendenza spirituale non rivolte a Dio. Il falsario viene invitato ogni qualvolta non si vuole passare attraverso l'unica via, verità e vita, che è Gesù Cristo. Quindi, anche nello spiegare alle persone che questi oggetti sono oggetti pericolosi, dobbiamo usare sempre la carità. Dobbiamo pregare prima di parlare con loro, pregare che ci ascoltino, pregare affinché il Signore possa rendere il loro cuore docile alla sua parola e appunto far comprendere che quanto noi diciamo non è un risultato di una nostra, di un nostro modo di pensare, ma è Dio. È Dio stesso che vuole questo, che vuole che ci allontaniamo da ogni segno di superstizione, da ogni segno di idolatria, anche se questo è dovuto al portare oggetti a cui noi non diamo quel significato, però tuttavia il significato di quell'oggetto è questo. E poi anche perché portando questi oggetti noi diamo una cattiva testimonianza della nostra fede e quindi facciamo credere agli altri di credere in queste cose. Allora dobbiamo evitare anche lo scandalo. E poi non esiste qualcosa che noi possiamo fare in modo indifferente quando riguarda la nostra fede. Non possiamo portare delle cose che richiamano all'esoterismo o comunque all'occulto, dicendo di portarle con buona intenzione. Chiaramente questa persona non avrà cattive intenzioni, ma c'è un richiamo. Quindi non basta soltanto l'intenzione di chi lo porta, ma c'è anche un male oggettivo nell'oggetto che viene indossato, che appunto richiama ad una superstizione e quindi, come dicevamo prima, conduce a pensare cose sbagliate, non la persona stessa, ma le persone che vedono quello che, diciamo, che questa persona porta un oggetto superstizioso. E quindi, come dicevamo, c'è uno scandalo e dobbiamo tener conto anche di questo. Bene, il tempo a nostra disposizione anche oggi è terminato. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.